Eccoci qua, buongiorno a tutti, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Bandiera Nera con l'appuntamento quotidiano della rassegna stampa a cura della redazione del Primato Nazionale, che va in onda tutti i giorni, da lunedì a sabato, dalle 13 alle 14. Io sono Cristina Gauri e vi terrò compagnia nella prossima ora, in cui andremo appunto a passare in rassegna le notizie del giorno che potete trovare commentate e approfondite sul Primato Nazionale. Vi ricordo sempre che il Primato Nazionale è un mensile che trovate in edicola, c'è il numero di maggio che vabbè adesso è uscito da un po' e tra qualche giorno uscirà appunto quello di giugno. Vi invitiamo ovviamente ad andarlo ad acquistare. Ricordiamo anche che 4 giorni fa è uscito il libro intervista Una Nazione, Simone Di Stefano accusa l'Unione Europea, che è edito da Altaforte Edizioni. E Simone è stato intervistato su carta da Valerio Benedetti, nostro scrittore e caporedattore del Primato, ed è un libro che insomma dovete comprarvi tutti. È un viaggio politico in cui si parla appunto di globalizzazione, UE, euro, per arrivare infine appunto alla visione realmente sovranista dell'Italia che ci propone il nostro Simone Di Stefano. La prefazione è stata affidata all'europarlamentare leghista Antonio Maria Rinaldi, che era sempre appunto critico nei confronti dei diktat di Bruxelles. Vi segnalo anche un altro paio di appuntamenti che sono quello di Arcadia 2020, che è un evento online organizzato dai principali organi di informazione di impronta sovranista e identitaria, ed è un evento che si spalma su 3 giorni, da oggi 29 maggio fino al 31, che è domenica, ed è consta di una serie di videoconferenze trasmette in diretta sulle pagine social delle testate che appunto hanno dato vita all'evento. Oltre al Primato Nazionale, a noi del Primato Nazionale ci sono il Secolo d'Italia, che è il Sì Meridiana, il Sovranista, Cultura o Identità Eclettica e il Talebano. Si parlerà di emergenza sanitaria, di globalizzazione e di futuro dell'Italia. Ad esempio il programma dell'evento di stasera, che partirà dalle 17, dopo l'introduzione ci sarà una tavola rotonda chiamata il Grande Fratello Sanitario, che modererà il nostro vice direttore del Primato Nazionale Davide Di Stefano. Partecipano Guido Taglietti, che è un nostro collaboratore nonché saggista, Francesco Boco, un filosofo, Davide Giraudo, e medico del reparto Covid dell'ospedale di Vizzolo Predavissi Milano, e Marco Gervasoni. Poi alle 18 ci saranno interviste con Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, e Guido Bertolaso, e la nostra Francesca Totolo, la nostra collaboratrice Francesca Totolo, fresca del libro Coronavirus, tutto ciò che non torna sull'epidemia, e Paolo Tiramani, che è un sindaco, sia il sindaco di Borgo Sesia e deputato della Lega. Insomma, ci sono poi gli appuntamenti proseguono anche i giorni seguenti. Noi abbiamo scritto un articolo a riguardo, cercate appunto Arcadia su Primato Nazionale per avere il programma, insomma, di tutti gli eventi di questi 3 giorni. Saranno appunto delle conferenze molto molto interessanti. Poi l'ultimo appuntamento che vi segnaliamo è quello delle mascherine tricolori, che per il 5º sabato scenderanno in piazza per protestare in tutta Italia, a Roma, davanti a Montecitorio anche. Saranno appunto in piazza con le stesse modalità delle settimane precedenti, con un'attenzione particolare a Roma, dove la protesta si svolgerà a Montecitorio sotto al Parlamento. Quindi per tutti i romani all'ascolto, l'appuntamento sarà appunto lì alle 11. Appunto le mascherine contestano come sempre le restrizioni alla libertà giustificate con l'emergenza sanitaria e le misure insufficienti messe in campo per far fronte alla crisi economica dopo lockdown, che appunto sta attanagliando il nostro paese. Chiedono semplicemente una cosa, che la parola torni al popolo, e annunciano anche una manifestazione, una grande manifestazione nazionale unitaria. Rivolgetevi per orari e appuntamenti delle mascherine tricolori. Vi consigliamo di cercare la pagina Facebook delle mascherine tricolori della vostra città, dove potete avere tutte le informazioni che riguardano appunto la manifestazione di domani. Bene, adesso dopo avervi segnalato tutti gli appuntamenti, insomma, del fine settimana, passiamo a iniziare a commentare le notizie. Oggi il Primato Nazionale apriva con la notizia degli scontri, le violenze e i saccheggi di Minneapolis, che appunto stanno, diciamo, tenendo banco nella politica estera, insomma, delle ultime ore. C'è questo articolo di Ludovica Colli, e appunto parla del fatto che è ancora alta la tensione a Minneapolis, dove appunto la popolazione si è data ai saccheggi e alle devastazioni in seguito alla morte di George Floyd, che è un 46enne afroamericano rimasto soffocato durante un fermo di polizia. I media USA appunto riferiscono che nella notte di giovedì è stato dato alle fiamme addirittura un commissariato, mentre hanno continuato violenze e proteste, che poi spesso, come succede in America, sfociano spesso nei saccheggi di supermercati, negozi, poi diventano manifestazioni che hanno ben poco a che vedere appunto con la protesta, ma che appunto sfociano in altro. Il governatore del Minnesota, Tim Walz, ha richiesto l'intervento di 500 unità della Guardia Nazionale. Il commissariato del terzo distretto appunto è stato preso d'assalto. Ed è il commissariato di cui facevano parte i 4 agenti ritenuti responsabili per la morte dell'afroamericano. Era stata eretta una recinzione intorno alla stazione di polizia, che era stata presa d'assalto da migliaia di manifestanti, che poi sono riusciti ad abbatterla. Sono entrati appunto nell'area del commissariato dopo che la polizia sul tetto aveva tentato di disperderli usando le granate stordenti, flashbang e gas lacrimogeni. Il commissariato quindi è stato evacuato nell'interesse della sicurezza del personale, e a quel punto i dimostranti sono entrati e hanno dato fuoco alla stazione di polizia. Poi il capo della polizia si è scusato nel modo più assoluto per la pena, la devastazione e il trauma che la morte di Floyd ha provocato alla sua famiglia e ai suoi cari. un po' tardivamente purtroppo, tuttavia ha avvertito che non potrà permettere che si ripetano saccheggi, gli incendi e le violenze che si sono registrate finora. Devastazioni che il capo della polizia imputa a gruppi esterni al movimento di protesta. Tra l'altro nei saccheggi c'è stata anche una vittima, il proprietario di un banco dei pegni ha ucciso un intruso a colpi di pistola. Poi tra l'altro la protesta si è allargata anche in altre città d'America, tra cui New York, Oakland, California, Denver in Colorado. Ci sono state delle manifestazioni pacifiche, eccetera. Qua da segnalare appunto Trump che è intervenuto sulla vicenda definendo scioccante il video della morte del povero Floyd, ha puntato il dito appunto contro i dimostranti e li ha chiamati teppisti, però li ha chiamati con un termine thugs, che è molto peculiare perché di solito è il termine con cui vengono chiamati diciamo i gangster di colore afroamericani, quindi quel teppisti ha anche una connotazione razziale che ha infastidito molti. Inoltre il capo della Casa Bianca è stato molto critico con la risposta molto debole del sindaco democratico di Minneapolis, Jacob Frey, intimandogli di tenere la città sotto controllo, altrimenti manderò la Guardia Nazionale e farò il lavoro giusto. Dice: questi teppisti stanno disonorando la memoria di George Floyd e non lascerò che ciò accada, riprenderemo il controllo, ma quando iniziano i saccheggi scattano anche le sparatorie, conclude il presidente. Poi ritorneremo su questo ultimo tweet, su questa la parte di questo tweet, e, insomma, da segnalare un pezzo che uscirà a breve anche sul Primato, il fatto che anche nelle città italiane, ad esempio a Milano, degli attivisti dei centri sociali antirazzisti, antifascisti, insomma quelli lì hanno manifestato davanti al consolato USA a Milano. Sotto quel ginocchio abbiamo perso tutto il respiro, perché il defunto afroamericano Floyd appunto è stato ammazzato durante una manovra di contenimento eseguita da uno degli agenti, che gli ha premuto un ginocchio sul collo finché l'ha praticamente soffocato, e quindi appunto loro dicono: sotto quel ginocchio abbiamo perso tutti il respiro. E appunto questi attivisti antirazzisti milanesi questo pomeriggio hanno manifestato davanti al consolato americano urlando il nome del cittadino morto a Minneapolis. Hanno scandito i nomi delle vittime della violenza poliziesca, dello sfruttamento nei campi e nel mar Mediterraneo, indossavano mascherine con la scritta I can't breathe, non riesco a respirare, che è stato poi lo slogan, l'hashtag che è girato in queste ore, che ha spopolato su Twitter in memoria appunto dell'afroamericano morto. Hanno portato per chiedere verità e giustizia cartelli per tutte le vittime del razzismo. Ovviamente queste persone in piena emergenza, dopo un'epidemia che ha ammazzato 33.000 persone, dati ufficiali, che comunque i cui effetti stanno mettendo in ginocchio l'Italia, stanno sprofondando in una crisi gravissima, loro si fanno sentire giustamente solo perché nella lontana città di Minneapolis è morto questo afroamericano. Probabilmente se fosse stato un bianco queste persone non avrebbero peraltro mosso un dito. È molto curioso anche puntualizzare che secondo le statistiche americane è maggiore il numero dei cittadini americani di razza caucasica ammazzati dalla polizia rispetto a quelli di colore, però diciamo le proteste vengono inscenate solamente quando ci vanno di mezzo queste persone. Ebbene, parliamo ancora di America, parliamo ancora di Trump, però sotto diciamo un altro punto di vista, Parliamo quindi della stretta social, della stretta sui social media che è stata firmata da Trump dopo appunto la polemica con Twitter, che il social che è stato accusato da Trump di essere un monopolio, di fare politica contro i conservatori, perché aveva segnalato due tweet di Trump giudicandoli come non completamente veritieri. E quindi da lì è iniziata appunto questa querela tra Trump e diciamo il mondo delle piattaforme social. Aveva minacciato una stretta sui social e appunto questa è diventata realtà. Adesso vediamo un attimo un po' più nello specifico di che cosa si tratta. In realtà questa stretta social l'amministrazione Trump aveva già iniziato a lavorarci dall'agosto del 2019, quando appunto l'aveva già inizialmente annunciato. Appunto il lungamente atteso promesso executive order con cui Trump delegherebbe alle autorità pubbliche statunitensi, che sono l'FCC e l'FTC, a una riscrittura dell'articolo 230 del CDA. E che cosa comporta? Comporta, in parole povere, la responsabilizzazione in chiave editoriale delle piattaforme social. E non come ha detto qualcuno, che gli viene tolto lo scudo penale. Questa è una semplificazione, in realtà è piuttosto imprecisa. Il CDA, che si chiama Communication Decency Act, è una legge del 96 che prevede la non responsabilità delle piattaforme rispetto ai contenuti pubblicati dalle terze parti, cioè la piattaforma non viene qualificata insomma come editore. Le piattaforme appunto venivano proprio in forza del vecchio testo dell'articolo 230, ne erano state chiamate fuori da questa responsabilizzazione e quindi non erano responsabili dei contenuti diffusi da terze parti sui loro canali, cioè non erano responsabili di quello che noi utenti pubblichiamo sui loro canali, sulle loro piattaforme, che ha un'implicazione notevole. Tanto da aver portato alcuni autori a parlare di questo articolo del CDA come le 26 lettere che hanno creato internet. E in effetti fino ad oggi l'articolo 230 del CDA, in combinazione con quell'interpretazione del primo emendamento che parla appunto della libertà di parola e di stampa, aveva sempre portato fino ad allora la Corte Suprema degli Stati Uniti a respingere qualsiasi richiesta, diciamo, di responsabilizzazione. Oltretutto, oltre a quello, aveva azzerato le possibilità che ogni singolo cittadino potesse essere tutelato dalla censura delle proprie idee senza motivo da parte delle piattaforme. Insomma, non vi era possibilità, se io cittadino postavo qualcosa che Facebook o Twitter mi censurava, avevo zero possibilità di essere tutelato da queste forme indiscriminate di censura, e noi insomma lo sappiamo bene, l'abbiamo visto in quest'ultimo anno parecchie volte. Insomma, per lunghissimo tempo la questione delle violazioni dei termini di uso dei social e queste, diciamo, lesioni, questi danni lamentati dai cittadini potevano riguardare solamente la famosa dimensione contrattuale, cioè il famoso virgolettato, il privato sulla piattaforma di sua proprietà fa quello che vuole, che è quella cosa che piace appunto dire tanto ai progressisti quando ad esempio Facebook censura Casa Pound, noi lo sappiamo molto bene. E quindi questa questione si situava fuori dal livello costituzionale che tutelava pubblicamente le opinioni, c'era solo la dimensione contrattuale dell'azienda privata. Mentre invece questo executive order di Trump scompagina le carte e in certa misura rappresenta un autentico punto di rottura per la tradizione e la cultura giuridica americana, che è sempre stata rispettosa della libertà quasi al limite del parossismo, soprattutto economica, dei privati e quindi delle aziende private, dei colossi privati come potrebbero essere Facebook, Twitter o Google. E, se da un lato è condivisibile questa idea però della responsabilità maggiore dei social, e d'altronde se ne parla da tempo, si discute anche in Europa, in Italia, ne stiamo discutendo soprattutto in quest'ultimo anno con quello che è successo nell'ultimo anno tra Facebook e Casa Pound ad esempio, dall'altro lo strumento però che ha scelto Trump già comincia a notare qualcuno, non è detto che tenga, è comunque una cosa che presenta delle criticità, non è detto che tenga ad esempio ad uno screening della Corte Suprema, che per quanto composta da una maggioranza di giudici che hanno orientamento conservatore, non garantisce non garantisce appunto che questo poi vada in porto, sia per i suoi passati giudizi e proprio perché sono conservatori che hanno danno un'interpretazione piuttosto basic, piuttosto originalista della Costituzione, e quindi tutelano i social ritenendoli non responsabili. Ma l'effetto ancora più paradossale che sta notando qualcuno è che se un social network verrà ritenuto alla pari di un verrà responsabilizzato alla pari di un editore e quindi responsabile dei contenuti postati da terze parti, lo stesso social poi dovrà cautelarsi in qualche modo e dovrà adottare delle nuove condizioni d'uso ancora più stringenti e più disciplinanti dei contenuti, e procedendo a delle nuove verifiche, nuovi controlli che potrebbero tradursi paradossalmente in una censura maggiore. Comunque oggi insomma Trump ha firmato questo decreto dicendo: siamo qui per difendere la libertà di parola. Ha detto delle parole molto molto pesanti nei confronti dei social. Li ha chiamati un piccolo gruppo di potenti social media in monopolio, controlla una vasta porzione di tutte le comunicazioni pubbliche e private negli Stati Uniti. Sono un potere incontrollato nel censurare, dimensionare, editare, delineare, nascondere, alterare virtualmente ogni forma di comunicazione tra privati cittadini o con audience ampi di pubblico. Non vi sono precedenti nella storia americana di un simile esiguo gruppo di società che controlla una sfera così ampia dell'interazione umana. E dice: penso siano d'accordo con tutti, compresi i democratici, quindi tira in ballo anche gli avversari politici. Il decreto, oltre alla responsabilizzazione come editori dei social delle piattaforme, prevede anche che il Dipartimento del Commercio presenti una petizione presso la Federal Communication Commission perché ridefinisca il raggio di azione della sezione 230, cioè che venga rimossa o modificata. E poi prevede l'ordine, che è rivolto alle agenzie governative, di tagliare gli investimenti pubblicitari sui social, quindi chiudere i rubinetti ai vari Twitter, Facebook e Google, e alla FCC di predisporre quel famoso modulo di denuncia di cui si parla da un po' sugli eventuali episodi di censura o faziosità di queste piattaforme, perché appunto vengano denunciate e valutate. E niente, adesso facciamo una breve pausa musicale e ci ascoltiamo Hell di Tegan & Sara.
Direction.
Rieccoci qua alla rassegna stampa del Primato Nazionale. Io sono Cristina Gauri, per chi si fosse messo all'ascolto solo adesso. Vi terrò compagnia ancora per una mezz'oretta. Allora, ricominciamo appunto a passare in rassegna le notizie del giorno. Concludiamo, diciamo, con l'ultimo capitolo appunto, di questa saga tra Trump e Twitter, una notizia che è uscita poco fa. E, insomma, Twitter non ha, non si, il CEO di Twitter, l'amministratore di Twitter, Jack Dorsey, appunto non sembra voler abbassare la testa nei confronti del presidente degli Stati Uniti e si mette a fare i dispettucci a Trump e gli censura un tweet per esaltazione della violenza. Del resto lui l'aveva detto ieri, noi continueremo a fare quello che facciamo sempre e non ci sarà modo comunque di farci cambiare idea. Di farci cambiare idea su questo, continueremo a censurare le voci che ci sembrano fake news o comunque dare più interpretazioni dei fatti e se qualcosa va contro le nostre policy noi lo segnaleremo. Questa però comunque sa veramente tanto di spettuccio. Che cosa è successo? Il social network a pochissime ore dal giro di vite sulle piattaforme social firmato da Trump, di cui abbiamo parlato prima della pausa musicale, ha oscurato parzialmente un tweet del presidente degli Stati Uniti ritenendolo contrario alle regole di utilizzo del social network. L'ha oscurato parzialmente, ammettendo che il messaggio potrebbe essere di pubblico interesse. Qual era questo tweet? Era il tweet di cui parlavamo poco fa nella prima parte della trasmissione e riguardava appunto i saccheggi e le devastazioni avvenuti a Minneapolis dopo la morte del 46enne afroamericano George Floyd. Trump appunto aveva definito, abbiamo appena detto, scioccante il video della morte di Floyd, ha puntato il dito contro i dimostranti afroamericani chiamandoli teppisti e poi ha stigmatizzato la risposta debole del sindaco Dem di Minneapolis e ha detto questi teppisti stanno disonorando la memoria di George Floyd e non lascerò che ciò accada. Riprenderemo il controllo, ma quando iniziano i saccheggi scattano anche le sparatorie. Twitter non è parso vero appunto di potersi appigliare appunto a quest'ultima frase, quando iniziano i saccheggi scattano anche le sparatorie, detta da Trump e appunto ci si è subito attaccato per bollare appunto, oscurare parzialmente il tweet. Se voi andate appunto sull'account di Donald Trump e andate sul tweet in questione, c'è il bel bollino del social che dice questo tweet ha violato le regole di Twitter nell'esaltazione della violenza, tuttavia abbiamo deciso di non oscurarlo perché potrebbe essere di pubblico interesse. Però siccome le regole di utilizzo del social prevedono che a volte può entrare nell'interesse pubblico consentire alle persone di visualizzare i tweet che altrimenti verrebbero eliminati, consideriamo il contenuto di interesse pubblico se contribuisce direttamente alla comprensione e alla discussione di una questione di interesse pubblico. E appunto, questa eccezione è limitata per l'appunto a rappresentanti governativi o eletti dai cittadini. Quindi anche il Presidente degli Stati Uniti d'America ha dato il notevole interesse pubblico a conoscere e discutere le loro azioni e dichiarazioni. Però insomma il dispettuccio rimane, sembra un chiaro segnale di avvertimento che Jack Dorsey non è intenzionato ad abbassare la testa. Passiamo ad altro, finalmente, dopo che Trump e Twitter hanno monopolizzato praticamente metà della trasmissione, però era un discorso che secondo me andava fatto. Allora, c'è poi questa notizia che diciamo al volo, il 20, che interesserà diciamo a molti uomini all'ascolto, il 20 giugno riparte la Serie A, finale di Coppa Italia il 17 giugno. La Lega di Serie A ha definito le date della Coppa Italia con le due semifinali di ritorno programmate il 13 e il 14 giugno, la finale il 17 giugno. Il ministro Spadafora ha annunciato: è giusto che il calcio riparta così come tutto lo sport, la Serie A riprende il 20 giugno, il mio auspicio è che nella settimana precedente si possa giocare la Coppa Italia. Per quanto riguarda poi tutte le specifiche, vi invitiamo a leggere l'articolo a firma di Adolfo Spezzaferro, se non ve lo siete già letto, ma comunque immagino che sarete già informatissimi su tutte le specifiche, quindi possiamo pure passare ad altro. C'è un pezzo invece, anche qua è l'ennesimo capitolo della saga su Saviano e i commercialisti e le grandi polemiche che sono appunto scaturite dalle sue ultime dichiarazioni. Saviano appunto aveva criminalizzato nei giorni scorsi quasi l'intera categoria dei commercialisti e dopo essersi appunto preso i suoi meritati insulti in questo caso, al posto di chiedere scusa fa quello che fanno molti dei rappresentanti di una certa sinistra intellettuale, ma non solo, cioè arrampicarsi sugli specchi, calcare ancora di più la mano e fare una figuraccia di solito peggiore, soprattutto a Roberto Saviano, che è appunto notoriamente affetto da egomania cronica, non chiede mai scusa, anzi rilancia, vittimizza anche e così. E quindi ad esempio ha risposto a Salvini e Meloni, che l'avevano duramente criticato per le sue dichiarazioni, dicendo: Salvini, Meloni e il Presidente del Consiglio Nazionale dei Commercialisti mi attaccano perché ho raccontato come la mafia dei colletti bianchi porta le aziende in crisi ai clan. Davvero ignorano tutto? Oppure sanno, tacciono e preferiscono attaccare me? Cioè vittimismo più accuse. Questo è il tweet di Saviano. Per chi poi si fosse perso tutta la vicenda, lui nello specifico a che tempo che fa ospite dell'azzerbinato Fabio Fazio, aveva appunto fatto questa sparata per cui la criminalità organizzata per reperire clienti da strozzare semplicemente segue il percorso dei soldi. A un certo punto, quando un'azienda inizia ad andare in crisi, loro avvicinano i commercialisti e il commercialista, cioè una persona di cui ti fidi, spesso ti dice: c'è quella società, c'è quella persona che è interessata. Quando non è quella strada, perché la fortuna di avere dei professionisti seri, ci sono moltissime altre strade, le banche, il consulente che ti dice di andare in quel posto piuttosto che in un altro. Messa così, ovviamente, la categoria dei giornalisti non l'ha presa benissimo, perché comunque c'è di mezzo questo utilizzo dell'avverbio spesso, a cui Saviano ha fatto ricorso, che ha praticamente criminalizzato un'intera categoria, insinuando chiaramente che comunque è una pratica molto diffusa presso la maggioranza degli esperti contabili, come se noi avessimo un esercito in Italia di esperti contabili, non so quanti potrebbero essere, però che sono insomma tutti soliti a instradare i clienti in difficoltà nelle mani degli strozzini. E niente, per difendersi appunto lo scrittore partenopeo aveva dunque scritto un articolo su Repubblica in cui riportava i dati, rapporti e inchieste da cui emerge che mafia per fare usura si rivolge anche ai professionisti del settore, cosa che nessuno ha mai negato, però lui aveva durante la trasmissione di Fazio aveva usato quello spesso che comunque aveva inchiodato diciamo un'intera categoria. E poi qua appunto aveva insinuato ulteriormente: ma forse non dovrei parlarne per non offendere le persone oneste, così come non avrei dovuto parlare nel 2010 su Rai 3 a Vieni via con me dei vertici collusi con l'andrangheta dell'ASL di Pavia per non offendere i medici o i dirigenti sanitari. E qua ovviamente il solito Saviano che si autoeroizza No, caro Saviano, dice Elena Sempione, l'autrice dell'articolo, bastava semplicemente non usare parole come spesso e fortuna che hanno surrettiziamente gettato discredito su di un'intera categoria. E appunto dopo l'arrampicata sugli specchi, camuffata da questo sciorinamento di dati, di rapporti e inchieste, peraltro noti a quasi tutti, cioè che si possono trovare su Wikipedia, l'autore di Gomorra ha passato al contrattacco, non ha perso appunto... non ha perso, diciamo, tempo nell'attaccare tempo e occasione nell'attaccare Matteo Salvini e Giorgia Meloni, che poche perché che, mal per loro avevano osato difendere i commercialisti. La polemica ora è finita, ne sono consapevole, queste cose durano poco perché poco devono durare. Ormai voi la politica la vendete così, fate rumore per mostrarvi difensore di chi in realtà non state difendendo. Non state difendendo i commercialisti, al contrario, state invitando all'omertà. Quindi altre accuse piuttosto, piuttosto pesanti e a cui i diretti interessati hanno risposto per le rime, dicendo Saviano torna ad attaccare i commercialisti, professionisti che stanno lavorando da mesi per aiutare famiglie e imprese. Taccia, chieda scusa e rispetti chi lavora, ha scritto Salvini sui suoi canali social. Poi ci gli ha fatto eco Giovan Battista Fazzolari, che è un senatore di Fratelli d'Italia, e ha scritto anche lui sui social: perché fa insinuazioni vigliacche contro Giorgia Meloni, che da sempre combatte con coraggio la mafia? Devi mandare un pizzino di vicinanza a qualcuno che si è risentito per gli attacchi ricevuti? Voluto o no, comunque i boss avranno gradito il tuo tweet. Una cosa bella, insomma, una dichiarazione bella, bella pesante. Passiamo adesso a questa notizia che è abbastanza preoccupante e diciamo fa luce un'emergenza che purtroppo non viene in questo momento, è piuttosto silenziosa, non troverà sicuramente spazio sulle aperture in prima pagina di tutte le testate giornalistiche, della quale nessun virologo si sbraccerà lanciando gli anatemi allarmistici apocalittici, che però rischia di potenzialmente di fare un numero di morti di poco inferiore, se non uguale, a quelli causati appunto dall'epidemia del coronavirus stessa. Ci riferiamo al fatto che appunto continuano a manifestarsi gli strascichi, i danni collaterali dell'epidemia, che ha appunto causato più di 33.000 morti, come sappiamo, 33.000 morti ufficiali, secondo le cifre appunto della Protezione Civile, e ha paralizzato per mesi l'intero sistema sanitario nazionale, oltre ad aver messo, come sappiamo, in ginocchio quello socio-economico. Ora, per fortuna, i reparti dedicati ai malati di Covid-19, le terapie intensive, si stanno svuotando sempre di più ogni giorno, però vi è un'altra emergenza che riguarda ben 410.000 pazienti non Covid, che nei mesi scorsi si sono visti costretti, diciamo, a rinviare gli interventi chirurgici programmati, vuoi perché comunque non vi era disponibilità di medici e di chirurgi, e soprattutto perché comunque il rischio di contagio era troppo alto e si era preferito diciamo dilazionare o comunque posticipare le operazioni meno urgenti o che venivano definite meno urgenti. Ora questi 410.000 pazienti non Covid, 410.000 italiani, rischiano di dover attendere altri 6 mesi perché possano ricevere le cure del Sistema Sanitario Nazionale, perché giustamente oltre alle code chilometriche che c'erano prima, adesso se ne sono create altre. A questi si aggiungono gli 11 milioni di italiani che nei mesi scorsi hanno dovuto o hanno deciso, perché magari per paura del virus o perché proprio scoraggiati dal fatto che tanti interventi dovevano essere dilazionati, hanno dovuto saltare accertamenti, esami e visite di controllo, che non è una cosa, questo strascico non è una cosa da poco, perché comunque ha colpito chi ad esempio doveva verificare se una terapia contro il cancro aveva sortito gli effetti sperati, oppure chi si sarebbe dovuto sottoporre a degli accertamenti cardiologici. Uno magari ha un dolore strano, non so, al cuore, da qualche altra parte, chissà mai cosa sarà, devo fare l'esame, no, però c'è il coronavirus, rimandiamo di qualche mese, ma sì, cosa vuoi che sia, per ora sto bene, e intanto magari il male avanza, intanto uno vorrebbe sapere se la chemioterapia, il trattamento chemioterapico ha avuto effetto, però non può. A tal proposito, tra l'altro, a tal proposito riguardo a accertamenti cardiologici di cui parlavamo prima, uno studio della Società Italiana di Cardiologia ha parlato di morti triplicate solo per infarto in questo periodo, perché non è stato possibile fare tutti gli screening dovuti. Tutti questi numeri sono stati rivelati da uno studio condotto da Nomisma, e che è stato riportato oggi dalla Stampa, e secondo il quale appunto il maggior numero di interventi saltati sono quelli a ossa e muscoli, cioè il 79% del totale, però ci sono anche gli interventi all'apparato circolatorio, il 56% del totale, e il sistema digerente, che sono altri 39.000, pari al 65% del complesso. E appunto dicevamo che questa è una nuova emergenza silenziosa, nessuno ne sta parlando diffusamente, si preferisce ancora fare del terrorismo. I virologi appunto i vari medici si pronunciano ancora solo sull'allarme coronavirus, mentre c'è un nuovo allarme che rischia di fare tanti morti quanti ne sono crepati appunto per questa epidemia. I diretti interessati, cioè i medici intervistati, hanno detto: Considerando che nei nostri ospedali si eseguono 4 milioni di interventi l'anno, ipotizzando che al massimo potremmo aumentare l'attività del 20%, serviranno appunto almeno 6 mesi, questo lo dice il segretario nazionale del Sindacato dei Medici Ospedalieri. Il rinvio per così tanto tempo di accertamenti e interventi in sala operatoria, qua dice, potrebbe costare 20.000 morti a fine anno solo per le malattie cardiovascolari. Solo per le malattie cardiovascolari, quindi solo, diciamo, un tipo di malattie, poi c'è tutto il resto. Per ovviare a questa gravissima emergenza è necessario, secondo tutti gli interessati, bisogna assumere medici con contratti a 6 mesi e incentivare la libera professione negli ospedali pubblici, che almeno a prezzi calmierati. È della stessa opinione anche il presidente dell'Associazione Medici Anestesisti e Rianimatori, e dice appunto: serve assumere, perché non sarà facile smaltire arretrati rispettando le regole di sicurezza, che appunto prevedono di sanificare le sale operatorie dopo ogni intervento e di contingentare le visite pre-ricovero. Quindi ancora un dilazionarsi infinito, un dilatarsi, scusate, infinito del tempo. Per quanto riguarda invece gli ambulatori specialistici, chiusi fino a ieri quelli dell'ospedaliere, sono funzionanti al 40% gli altri, quindi ancora non siamo a pieno regime, e sono state appunto stimate circa 11 milioni le visite rinviate durante il lockdown, e che ora andranno a ingolfare liste di attesa che già erano insostenibili, e quindi i medici chiedono un piano di emergenza per affrontare anche la fase 2. Anche qui le soluzioni sono da assumere, impegnare gli specialisti ambulatoriali per 38 ore settimanali anziché le 22 oggi di media, e utilizzare la telemedicina per controllo a distanza dei malati cronici quando si tratta di accertare solo l'aderenza e la risposta alle terapie. Bene, allora noi facciamo un'altra piccola pausa musicale. Questa si chiama Addiction by Subtraction di Ben Weasel. Rieccoci qua, in quest'ultima parte della puntata della rassegna stampa del Primato Nazionale. Io sono Cristina Gauri, vi terrò compagnia ancora per una decina di minuti. Passiamo quindi a vedere l'ultima notizia riguardo Palamara e le toghe rosse. Ci sono delle altre rivelazioni sempre offerte dal quotidiano La Verità, che abbiamo ripreso anche noi sul Primato Nazionale, sempre scambi di battute WhatsApp che hanno appunto caratterizzato gli scandali degli ultimi giorni, che hanno dato appunto uno spaccato sulla magistratura politicizzata. Di questo intreccio tra PD, Associazione Nazionale dei Magistrati e Consiglio Superiore della Magistratura, un intreccio che ogni giorno che passa appare sempre più evidente, se già insomma non lo fosse. Già appunto queste chat che rivelano appunto un Consiglio Superiore della Magistratura a disposizione delle toghe politicizzate per attaccare il ministro dell'Interno Salvini sul caso della nave Diciotti. Già questa cosa era emersa ieri dalle nuove chat WhatsApp, mettendo appunto in evidenza come la magistratura politicizzata agisca per attaccare gli avversari, di certo non per fare giustizia o difendere appunto la sempre strombazzata sbandierata autonomia. Dopo appunto le rivelazioni di ieri su come l'allora vicepresidente del CSM Giovanni Legnini del PD aveva ordinato a Palamara, che era allora membro del CSM, di fare una nota contro l'allora ministro dell'Interno Salvini, sempre sul caso Diciotti, sempre con la scusa della difesa dell'autonomia della magistratura. Ieri appunto lo stesso Legnini aveva tentato di giustificare il suo intervento, tentando per l'appunto di scaricare Palamara, che oggi è indagato ricordiamo, per sospetta corruzione nello scandalo del mercato delle toghe. Purtroppo l'autodifesa dell'ex vicepresidente del CSM non solo non sta l'autodifesa di Legnini non sta in piedi, ma appunto ha offerto la possibilità di pubblicare nuovi stralci delle chat WhatsApp, che nel centro del mirino. Gli scambi di battute che appunto smentiscono clamorosamente ancora Legnini. In questo articolo sul Primato, appunto a firma di Adolfo Spezzaferro, ricostruisce un attimo tutta la vicenda di quello che è stato scoperto nelle ultime ore. Ieri Legnini, in una nota, ha appunto rivendicato il suo operato, cioè l'ordine impartito a Palamara di attaccare Salvini con un comunicato del CSM, appunto a firma delle correnti dell'Associazione Nazionale Magistrati, e portare il caso Diciotti al plenum di Palazzo dei Marescialli. E nella nota dice: si trattò di un intervento doveroso che rientra nelle competenze del CSM, svolto esclusivamente a tutela dell'indipendenza della magistratura dagli altri poteri dello Stato, e che rifarei esattamente negli stessi termini. I messaggi pubblicati, sempre secondo l'esponente del PD, non hanno nulla a che vedere con la vicenda Palamara, ma una chat pubblicata oggi sempre da La Verità ha smontato la tesi di autodifesa di Legnini. Si legge infatti che il consigliere del CSM Nicola Clivio, corrente aria, cioè di sinistra, non era molto convinto della strategia dell'allora vicepresidente. Ma riferito a Giovanni Legnini, si candida per l'Abruzzo. Sarebbe importante saperlo, visto l'aria che tira, dice Clivio a Palamara il 24 agosto 2018, che è lo stesso giorno in cui Legnini chiede proprio a Palamara di scrivere una nota contro Salvini sulla Diciotti. La risposta non tarda ad arrivare, ancora incertezza, al che il Clivio ribatte: ok, perché lui ci chiede di dire qualcosa sulla storia della nave e noi lo facciamo volentieri, ma poi non si deve dire che lui comincia così la sua campagna elettorale. Chiaro lo schema? Palamara cerca di far capire a Clivio come stanno le cose con due messaggi. Esatto, lo chiede a tutti, anche a noi. Gli ho detto che ci devo riflettere, deve essere una riflessione di tutti. E ancora, per farlo occorre, uno, richiesta di tutti noi, due, coperta anche dai nuovi, altrimenti la nostra diventa una cacchetta. Stanno parlando della nota ordinata dagli Agnini e pubblicata il giorno dopo. Quella nota che è stata diffusa dallo stesso ex vicepresidente del CSM, subito pubblicata peraltro da Repubblica, che ha evidenziato come all'obiettivo dei magistrati fosse quello di garantire l'indipendenza della magistratura e il sereno svolgimento delle indagini e di ogni altra attività giudiziaria, senza invadere il campo di valutazioni, scusate, senza invadere il campo di valutazioni e decisioni che spettano al potere esecutivo e a quello giudiziario. Ne abbiamo visto che invece accadeva al contrario, cioè i magistrati politicizzati utilizzavano ANM e CSM per attaccare gli avversari in stretto contatto con i partiti, in questo caso con l'omnipresente PD. Come se non bastasse, Legnini e Palamara all'epoca dei fatti erano entrati in contatto anche direttamente con il procuratore di Agrigento, cioè Luigi Patronaggio, che aveva aperto il fascicolo su Salvini per sequestro di persona. Carissimo Luigi, ti chiamerà anche Legnini, siamo tutti con te, un abbraccio, era stato il messaggio di Palamara, la risposta immediata, grazie, mi ha già chiamato e mi ha fatto molto piacere. Quello che emerge quindi è che al centro di tutte queste chat c'è sempre stato Palamara. Tutti chiedevano quindi favori all'ex presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati. Tutti, dallo storico ex procuratore di Milano e leader della corrente delle toghe rosse di Magistratura Democratica Edmondo Bruti Liberati, durante lo scontro con il procuratore aggiunto Alfredo Robledo, fino a tale Valeria Piccone, sempre di Magistratura Democratica, che addirittura gli scrive: mi aiuti a trovare casa? Non posso più vivere al Fleming. E certo, sono questi i problemi. La collina Fleming è un posto abbastanza prestigioso nel comune di Roma. Mentre vanno avanti le indagini della Procura di Perugia e la rete di potere e il clientelismo di Palamara viene sempre più a galla, e quindi ci saranno altri nomi di poco politicizzati e di politici che spunteranno fuori, il PD, appunto, come se vivesse su di un altro pianeta e non fosse coinvolto in prima persona, parla di urgente riforma del CSM, e l'ex ministro, appunto, della giustizia Andrea Orlando dice che ormai all'interno dell'Associazione Nazionale dei Magistrati le correnti non hanno più carattere ideale e culturale. E Adolfo Spezzaferro conclude dicendo: cosa ci sarebbe di ideale nella spartizione delle nomine come in una maggioranza di partiti eterogenei tra loro, ma tutti uniti dal preservare il loro potere? Orlando ce lo dovrebbe proprio spiegare. Bene, siamo arrivati alla fine della nostra rassegna stampa. Direi che per oggi è tutto, grazie per essere stati con noi. Ricordo che domani alle 13 ci sarà invece il nostro direttore Adriano Sciampca, che farà il punto della settimana, sempre alle 13, poi vi ricordo sempre l'appuntamento dalle 8 alle 9 e mezza ogni mattina con il nostro Simone Di Stefano e la sua carrellata di la sua carrellata di notizie del giorno, la sua rassegna stampa, a cui potete anche partecipare scrivendo sul canale Telegram di Radio Bandiera Nera. E niente, vi auguro un buon pomeriggio e a domani con la rassegna stampa del Primato.
when you brush your hair. Yeah, I like it when you smile. Won't you stay with me just for a little while? Can I take you home? Can I take you home? We can go anywhere you wanna go. Can I take you high to the mountain sky? We can go as far as you wanna go. Them stars makes me wanna take them wings to my arms. She's got this way, she's got this way of wrapping her little heart